Buonasera a tutti e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, per un nuovo appuntamento con quella strana storia e le sue vicende dai risvolti carichi di dubbi e di misteri. Io sono Alita e questa sera vi racconterò tre storie che affondano le proprie radici in una patologia psichiatrica nota a tutti, per lo più grazie ai film e ai libri che l'hanno raccontata dalle più svariate angolazioni. Parliamo del disturbo dissociativo dell'identità, conosciuto più comunemente come personalità multipla. La letteratura in merito spazia da Il Sosia di Dostoevsky, Lo strano caso di Dr. Jekyll e Mr. Hyde di Stevenson, fino a Fight Club di Palahniuk, portato anche sugli schermi, dove si è andato ad aggiungere a molte altre opere con lo stesso tema di fondo. Da Psycho di Hitchcock a Split di M. Night Shyamalan, passando per Shutter Island di Scorsese e Lost Highway di Lynch, nel cinema c'è sempre stata una grande attenzione rivolta alla tematica della personalità multipla, che per lungo periodo però non è stata nemmeno considerata una vera e propria patologia in ambito psichiatrico e a tutt'oggi desta sospetti in molti casi, forse anche per la sua curiosa distribuzione geografica, che la vede diagnosticata quasi esclusivamente negli Stati Uniti. Ciò non di meno, dal 1994 è una patologia mentale riconosciuta a tutti gli effetti e alcuni casi lasciano sicuramente spazio al mistero e ai brividi. Tre ve li racconterò in questa oretta insieme che ci attende, non prima però di aver ascoltato una canzone. Questi sono i Primus con la loro Too Many Puppies. La prima vicenda che andiamo a raccontare questa sera è la strana storia di Ross Carson, che aveva 19 anni quando, la mattina del 18 agosto 1983, andò a rispondere alla polizia che bussava alla sua porta mentre stava facendo colazione. Già qualche ora prima si capiva che quella sarebbe stata una calda giornata estiva, quando un operaio edile che stava andando al lavoro alle prime luci dell'alba vide due persone che giacevano in un campo alla periferia di Littleton, nei pressi di Denver, Colorado. Spaventato dal fatto che potessero essere feriti, fermò l'auto e si avvicinò per controllare. Si trattava di un uomo e una donna, entrambi completamente vestiti, con abiti abbastanza eleganti, e ad un primo sguardo sembravano essersi soltanto addormentati a faccia in giù nell'erba. Avvicinandosi un po' di più, però, il muratore capì di trovarsi davanti a due cadaveri e corse dunque a chiamare la polizia. Le vittime furono identificate come Rod e Marilyn Carson, marito e moglie, entrambi 37enni ed entrambi insegnanti. Rod era un maestro elementare, mentre Marilyn insegnava all'asilo. Rod era stato probabilmente ucciso per primo, seguito in rapida successione da Marilyn, ed erano stati entrambi colpiti con un solo proiettile alla nuca, come se si trattasse di una vera e propria esecuzione. La polizia si recò immediatamente a casa della coppia, dove trovarono il loro unico figlio, il 19enne Ross, ancora in pigiama, intento a prepararsi un caffè. I detective lo informarono dell'omicidio dei suoi genitori e il ragazzo apparve sinceramente sconvolto. Ma alla fine di quella giornata, Ross venne arrestato. Ciò che emerse rapidamente fu che un anno prima Ross fosse già stato arrestato, nello specifico per aver pianificato di far saltare in aria la casa di famiglia. Al tempo aveva dichiarato di averlo fatto proprio per aiutare i suoi genitori a liberarsi dai debiti, attraverso il risarcimento dell'assicurazione. In ragione anche della giovane età, non venne condannato ad alcun periodo di detenzione, ma dovette vedere uno psichiatra nominato dal tribunale per un periodo di qualche mese. Le forze dell'ordine conclusero che Marilyn e Rod fossero stati uccisi la notte immediatamente precedente al ritrovamento dei corpi e interrogò il ragazzo. Lui rispose di avere un alibi per quella notte. Era uscito per andare a cena e poi a vedere un film con gli amici. E come prova mostrò alle autorità lo scontrino del ristorante e il tagliando strappato dell'ingresso del cinema. Gli amici di Ross confermarono che il giovane in effetti avesse comprato un biglietto per la sala, ma che non fosse rimasto per vedere il film. Apparentemente, proprio mentre stava per iniziare la proiezione, era uscito senza dare alcuna spiegazione e il gruppo di ragazzi lo aveva rivisto solo dopo il film, accanto alla sua auto nel parcheggio del cinema, dove aveva anche detto loro che se qualcuno avesse chiesto dove fosse quella sera, avrebbero dovuto dire che era con loro. Tutti lo descrissero come un ragazzino viziato ed egocentrico, che si sentiva in diritto di pretendere tutto e che spendeva un sacco di soldi comprando sempre articoli nuovi, dagli stereo di ultima generazione ai vestiti di marca, nonostante i suoi genitori stessero pensando di mettere una seconda ipoteca sulla loro casa solo per pagare i suoi studi al college. Pochi giorni dopo gli omicidi, gli investigatori trovarono la pistola usata per uccidere la coppia, proprio a casa di uno degli amici di Ross. E scoprirono anche che Rod e Marilyn avevano una corposa polizza assicurativa sulla vita che sarebbe andata tutta in tasca a Ross se fossero morti. Ne conclusero che Ross avesse ucciso i suoi genitori proprio per mettere le mani sui soldi dell'assicurazione. Mentre era in custodia in carcere, il ragazzo venne però interrogato anche da uno psichiatra, al quale il 19enne disse di saperne di più sul duplice omicidio, ma che avrebbe dovuto chiedere a Justin. Ross spiegò dunque di soffrire di disturbo dissociativo dell'identità e che Justin fosse solo una delle personalità che vivevano al contempo nel suo corpo. Dopo alcuni mesi di prigione nella contea, e in seguito a questa curiosa storia che intanto si stava dipanando, Ross venne trasferito al Colorado State Hospital, dove ebbe colloqui con diversi medici e fu sottoposto a ipnosi. Durante queste sessioni, che vennero tutte filmate, i medici parlarono con sei presunte personalità. Una di queste era Justin, questo sedicenne socievole che aveva il controllo per la maggior parte del tempo. Un'altra personalità era Steve, che aveva 42 anni e prendeva il controllo quando c'era bisogno di sbrigare le faccende domestiche o i compiti, che se no non sarebbero stati fatti. Una terza personalità era Norman, un quarantenne che fumava e parlava con un leggero accento di Brooklyn. Una si chiamava Glynn ed era soave e articolato, un'altra ancora si chiamava Blue. Aveva 10 anni, piangeva spesso e si succhiava il pollice come i bambini. E infine c'era Black, una personalità arrabbiata, che però aveva il compito di proteggere le altre. Alcune personalità entravano in conflitto tra loro, come Justin e Norman, per esempio, essendo il secondo ritenuto dal primo come un chiacchierone che parlava troppo e che avrebbe finito per metterli tutti nei guai. Si rivelarono in conflitto, con la quotidianità di Ross stesso, anche il fatto che, per esempio, lui fosse allergico al fumo di sigaretta, tuttavia fumasse senza problemi se la personalità in controllo in quel momento risultasse quella di Norman. Ross parlò degli omicidi sotto ipnosi solo una volta. Disse di ricordare di essere stato in piedi dietro qualcuno che indossava un cappuccio nero e di aver visto tutto come da dietro le sue spalle, ma concluse dicendo di non conoscere l'identità della personalità assassina. Sapeva solo che non si trattava di Blue né di Black, adducendo la giustificazione che Black li avrebbe uccisi a mani nude. Anche amici e vicini di casa di Ross furono ascoltati dagli inquirenti e molti di loro ricordarono strani incontri avuti con lui in passato. Ad esempio, un vicino di casa testimoniò che una volta, quando il ragazzo aveva 14 anni, fece il gentile lavoro di falciargli il prato davanti a casa. Eppure, quando poche ore dopo l'anziano signore lo ringraziò, Ross non sembrava assolutamente ricordare di aver falciato l'erba. Una delle ex fidanzate di Ross, invece, raccontò di come fosse solito parlare di un misterioso fratello gemello chiamandolo Justin, e un compagno di classe disse di essersi imbattuto una volta in Ross senza quasi riconoscerlo, perché stava fumando e parlava con la voce e i modi di un uomo sulla quarantina. In tribunale, la corte credette alla tesi secondo la quale Ross soffrisse del disturbo di personalità multipla, sia nel 1984 che nel 1987. In entrambi i casi, un giudice decretò che non poteva affrontare un processo fino al momento in cui tutte le personalità non fossero state riconfluite in una sola identità. Nell'attesa di ricomporre questo io e andare a processo, Ross fu trattenuto al Colorado State Hospital, dove sviluppò una ulteriore nuova personalità, di nome Holden, una figura monodimensionale che non ricordava nulla della vita precedente al ricovero nell'istituto psichiatrico e che proprio per questa mancanza di memorie precedenti portava con sé una cartellina di appunti e documenti per aiutarlo a comprendere le conversazioni. Gli avvocati di Ross affermarono che Holden fosse emerso solo per occuparsi della vita in ospedale, eppure in molti tra gli effettivi del personale ospedaliero non credevano che Ross avesse davvero un problema di personalità multipla. Lo consideravano difatti un ragazzino arrogante e per la maggior parte credevano che il giovane stesse solo recitando molto bene al fine di evitare un processo. Ross era a sua volta molto critico nei confronti del personale ospedaliero. Più di una volta disse ai propri legali che non gli avevano dato nemmeno una possibilità, avendo un pregiudizio nei suoi confronti ancor prima del suo arrivo in struttura. Tuttavia, almeno un medico che gli credette e lavorò forsennatamente per fondere insieme le personalità di Ross ci fu. Al suo picco, difatti, Ross aveva 10 personalità differenti e nel 1989, 7 anni dopo gli omicidi, non ne poteva neanche più lui di stare in ospedale. Ross voleva andare in tribunale. Era stanco di vivere in ospedale, pensava di poterne uscire, perché non era pazzo. Aveva solo un disturbo che poteva essere curato, no? Così nel novembre 1989 un giudice decretò che Ross fosse competente per sostenere il processo. Appena terminata l'udienza ed emessa l'agognata sentenza che gli consentiva di andare a processo, Ross dovette però essere condotto di fretta in ospedale per un violento malore. Il giorno dopo gli fu diagnosticata una forma molto acuta e aggressiva di leucemia e il 23 novembre, a sole 3 settimane dalla diagnosi, Ross Carson morì a causa della sua malattia in ospedale. Aveva solo 25 anni. La canzone che andiamo ad ascoltare adesso si intitola Freak on a Leash e a cantarla sono i Korn.
Takes a part of me, something lost and never seen. Every time I start to believe,
something's raped and taken from me, from me. Life's gotta always be messing with me. Can't it chill and let me be free? Can't I take away all this pain? I try to every night, all in vain, in vain. Sometimes I can't.
Quella che raccontiamo adesso è la strana storia di Thomas Husky, che aveva 32 anni quando, il 21 ottobre 1992, venne sorpreso in compagnia di una prostituta in un boschetto vicino a Knoxville, nel Tennessee. Nell'autunno di quell'anno, la città di Knoxville fu vittima di una sorta di epidemia di sparizioni, che cominciarono con la scomparsa della trentenne Susan Stone durante l'ultima settimana di settembre. 7 anni prima, la Stone aveva sposato un piccolo spacciatore ed era scivolata nel mondo della tossicodipendenza. Non di rado si prostituiva per pagarsi la droga. Ma all'inizio del 1992 sembrava che si stesse rimettendo a posto. Si era separata e aveva trovato anche lavoro come impiegata in un centro di elaborazione dati, ma nel settembre dello stesso anno era tornata sui marciapiedi della cittadina. Poco più di 2 settimane dopo, il 13 ottobre, a sparire fu Patricia Anderson, 32 anni, anche lei prostituta. Il giorno successivo fu la volta di Darlene Smith, 22 anni. Darlene non era una prostituta, ma viveva a suo malgrado nella zona rossa della città, chiamiamola così. Il 20 ottobre, 6 giorni dopo, sparì nel nulla un'altra prostituta, Patricia Johnson, 31 anni. Il giorno dopo la scomparsa della Johnson, un cacciatore del luogo che si aggirava in un bosco alla periferia di Knoxville si imbatté nel cadavere di una donna. Contattò immediatamente le forze dell'ordine, che furono in grado di identificare il corpo come quello di Patricia Anderson, la seconda donna scomparsa. I sospetti caddero fin dal primo momento su un uomo già noto alle forze dell'ordine, il 32enne Thomas Husky. 9 mesi prima, una donna era entrata in una stazione di polizia a Knoxville dicendo di essere stata attaccata da un uomo. Era una prostituta, ma non lo disse ai poliziotti, temendo che se l'avessero saputo non l'avrebbero presa sul serio. Spiegò dunque al detective incaricato di raccogliere la sua testimonianza di essere stata portata nel bosco, legata, aggredita sessualmente e derubata. L'ufficiale portò dunque la donna nella zona boschiva da lei indicata come quella dove era avvenuto l'assalto, al fine di avere un quadro più preciso della situazione. Ma quando arrivarono sul luogo, la donna rimase scioccata nel vedere che la macchina del suo aggressore era parcheggiata appena all'inizio del bosco. I due percorsero dunque una breve distanza e trovarono Thomas Husky con una ragazza nuda, che si rivelò in seguito essere a sua volta una squillo, a sua volta brutalizzata. La prima donna lo identificò subito e senza ombra di dubbio come il suo aggressore. Thomas venne arrestato e accusato di vari crimini, tuttavia entrambe le donne si rifiutarono di testimoniare contro di lui e l'uomo venne dunque rilasciato. Durante l'anno precedente al proprio arresto, Husky era diventato abbastanza noto, anzi famigerato, tra le lucciole di Knoxville. Aveva una brutta reputazione perché gli piaceva legare le ragazze ed essere decisamente brutale con loro. Le prostitute gli avevano persino affibbiato un soprannome. Lo chiamavano il tizio dello zoo perché spesso portava le ragazze in un fienile abbandonato vicino allo zoo di Knoxville. Sia Thomas che suo padre, difatti, avevano lavorato allo zoo. Suo padre era stato un addestratore di elefanti, mentre Thomas aveva solo fatto dei piccoli lavoretti, ma alla fine era stato licenziato dopo 2 anni di lavoro per aver maltrattato gli animali. Il giorno dopo il ritrovamento del corpo di Patricia Anderson, Husky venne portato in tribunale per presentare un ricorso contro l'accusa di sfruttamento della prostituzione, ma invece di firmare il documento con il proprio nome, lo firmò curiosamente con il nome di Kyle Husky. Nel frattempo, la polizia continuò a perlustrare senza sosta i boschi dove era stato rinvenuto il corpo, che guarda caso erano proprio nella stessa zona dove Husky era stato fermato all'inizio dell'anno, e la settimana successiva trovarono i resti delle altre 3 donne scomparse. Tutte quante erano state legate e strangolate a morte. Thomas viveva ancora con i suoi genitori nella loro casa mobile, che a quel punto venne perquisita dalle autorità. Nella sua camera da letto trovarono alcuni gioielli ed effetti personali appartenenti alle donne uccise e dei pezzi di corda simili a quella usata per legarle. Mentre Husky era in stato di fermo, si palesò una nuova personalità che apparentemente prese il controllo dell'uomo. Disse di chiamarsi Kyle e di aver ucciso lui tutte e 4 le donne, aggiungendo di averlo fatto per rovinare la vita di Thomas, il dolce e caro Thomas, come lo definì, che lui tanto odiava. Oltre a Kyle, gli investigatori e gli psichiatri vennero in contatto con almeno altre 4 personalità che si alternavano nel corpo di Husky. Queste erano Philip Duggs, un uomo inglese, Timmy, un omosessuale, e altre 2 personalità di nome Jericho e Larry. Thomas disse di non poter sapere cosa facessero le sue altre personalità nel momento in cui avevano il controllo. Tutto ciò che sapeva è che a volte si svegliava con lunghi vuoti di memoria e fortissimi mal di testa, senza sapere cosa fosse accaduto nel frattempo. Thomas Husky non venne processato fino alla fine del 1995 e quando infine successe non fu per gli omicidi delle 4 donne, ma per altrettanti stupri commessi prima della serie di omicidi. Venne dichiarato colpevole delle violenze sessuali e condannato per queste a 66 anni di prigione. All'inizio del 1999, poco più di 7 anni dopo il suo arresto, cominciò finalmente il processo per i 4 omicidi. La prova principale era la registrazione della confessione. L'accusa la fece ascoltare alla giuria, che poté così ascoltare Thomas parlare con 3 voci diverse, compresa quella di Kyle, che confessò gli omicidi. Lo psichiatra della difesa testimoniò che Thomas soffrisse di un disturbo dissociativo dell'identità, ma l'accusa sostenne la tesi secondo cui Thomas stesse in realtà solo fingendo. Aggiunse ad esempio che alcuni nomi delle altre presunte personalità altro non fossero che nomi reinventati da diversi aspetti della sua vita, come ad esempio Kyle, che faceva pensare a Kyle Avenue, proprio l'indirizzo di Husky da bambino, o addirittura nomi e personalità palesemente tratti dalla soap opera Il tempo della nostra vita. La giuria rimase chiusa in camera di consiglio per 5 giorni, ma il 5° giorno finì con l'invio di una nota al giudice che comunicava il blocco. Con 5 giurati convinti del fatto che Thomas fosse sano di mente e dunque responsabile dei crimini che gli venivano imputati, 4 sicuri che fosse pazzo e quindi non criminalmente responsabile, e 3 che non avevano nemmeno un'idea chiara di cosa pensare, nell'impossibilità totale di raggiungere un verdetto unanime, il giudice fu obbligato ad annullare il processo. Nel 2002 il procuratore distrettuale tentò nuovamente di sottoporre il caso a un tribunale, ma il giudice non permise questa volta di ascoltare la confessione. Durante l'interrogatorio, difatti, si poteva sentire Husky chiedere un avvocato per ben 2 volte senza che gli investigatori smettessero di interrogarlo. Questo invalidava naturalmente la confessione. E anche le prove rinvenute nella stanza di Thomas, come gli effetti personali delle vittime e la fune simile a quella usata per legarle, non vennero ammesse a processo, perché c'era stato un problema con il mandato di perquisizione, quello usato al momento, che proceduralmente annullava anche questa prova. Nel 2005 il procuratore distrettuale si arrese e dichiarò che Thomas Husky non sarebbe andato a processo per l'uccisione delle 4 donne. Molte persone, tra cui la polizia che indagò in merito e l'ufficio del procuratore distrettuale, sono tuttora convinti che Thomas stesse fingendo le personalità multiple e che sia riuscito con la sua recita a farla franca non per 1 ma per ben 4 omicidi. Thomas Husky ha potuto richiedere per la prima volta la libertà vigilata nel 2012, ma fortunatamente la sua richiesta è stata respinta. Attualmente è incarcerato nella prigione di Clifton, nel Tennessee, e sarà in grado di richiedere nuovamente la libertà condizionale solo nel 2041, quando avrà 81 anni. Noi adesso ci ascoltiamo, per una volta, una canzone italiana. Loro sono i Verdena, con la loro Valvonauta.
Yeah, I follow.
L'ultima strana storia che vi racconterò questa sera è quella di Johnny Frank Garrett, che aveva 17 anni quando, l'8 novembre 1981, apparve in sogno ad una sensitiva che lo accusò di omicidio. La mattina del 1 novembre 1981, le suore del convento di St. Francis, nella città di Amarillo, in Texas, notarono l'assenza, alla prima messa del mattino, della loro consorella Thalia Benz, che aveva 76 anni. Si recarono dunque nella sua camera e ne trovarono il cadavere nudo nel letto. Aveva del sangue sul volto e diversi lividi sul corpo, ma le suore pensarono che si fosse trattato di morte naturale e si attivarono per spostarla e prepararla per la sepoltura. Solo più tardi durante la giornata notarono una finestra rotta sul retro dell'edificio, misero insieme le due cose e contattarono la polizia. Alle forze dell'ordine fu sufficiente un breve esame del cadavere per stabilire che l'anziana suora fosse stata brutalmente assassinata. Qualcuno era penetrato attraverso la finestra rotta e si era diretto verso la sua stanza. Era stata aggredita sessualmente, violentemente picchiata sul capo e accoltellata, ma la morte era sopraggiunta infine per strangolamento. La polizia trovò un coltello da burro sotto il suo letto. Non era sporco di sangue e chiaramente non era quello usato per pugnalare la donna, ma spolverandolo vi trovarono un'impronta digitale. E altre due le trovarono in due punti della testiera del letto della vittima. Appartenevano tutte alla stessa persona. La popolazione di Amarillo fu scioccata dall'omicidio e chiese ad alta voce che giustizia fosse fatta rapidamente. Meno di una settimana dopo l'omicidio, venne dunque arrestato il 17enne Johnny Frank Garrett, giunto all'attenzione degli inquirenti grazie al suggerimento di una sensitiva locale, conosciuta col nomignolo di Bubbles, al secolo Ines Patterson. La medium raccontò di aver sognato l'assassino e di esserne sicura. Lo descrisse come un giovane dalle orecchie grandi, con qualcosa che aveva a che fare con un misterioso Mr. Clyde e, usiamo le sue testuali parole, una faccia come Abramo Lincoln. Patterson fornì anche l'indirizzo di casa dell'assassino, anch'esso apparsole nel medesimo sogno, e questo si rivelò essere proprio quello di Garrett. Il 17enne Johnny Frank Garrett e la sua famiglia vivevano dall'altra parte della strada rispetto al convento e avevano un cane che viveva nel loro cortile che si chiamava proprio Mr. Clyde. Era scritto a grandi lettere sulla sua cuccia, che si poteva tranquillamente vedere dalla strada, e la descrizione onirica dell'assassino calzava decisamente a pennello al giovane Johnny. Alla polizia non sembrò interessare il fatto che la Patterson avesse ricevuto tutte queste informazioni così precise in un sogno, senza una spiegazione logica. Probabilmente non venne dato nessun seguito a queste domande perché Garrett era il sospettato ideale, un adolescente problematico con qualche piccolo reato nel recente passato e una famiglia povera e sgangherata alle spalle. Al momento della sua nascita, il suo cervello era rimasto senza ossigeno per qualche minuto, lasciandolo con un danno cerebrale permanente ed un quoziente intellettivo stimato inferiore a 70, e cioè nello spettro del ritardo mentale. Crescendo, venne abusato fisicamente e sessualmente da diversi patrigni, iniziò a bere e a drogarsi a 10 anni e non migliorò la propria già drammatica situazione cominciando a sniffare solventi per vernici, danneggiando ulteriormente il proprio cervello e procurandosi spaventose allucinazioni. Alcune settimane prima dell'omicidio era stato rilasciato dal riformatorio locale e la sera di Halloween, cioè quella in cui Thalia Benz venne uccisa, venne visto vicino al convento, che però ricordiamo era molto vicino a casa sua. La polizia confrontò le sue impronte digitali con quelle rinvenute sulla scena del crimine e scoprì che corrispondevano. Condussero dunque il sospettato presso la centrale per essere interrogato. Poche ore dopo dichiararono che il ragazzo avesse confessato, ma si fosse rifiutato di firmare la confessione. Nonostante questo particolare, fu accusato dell'omicidio di Suor Benz. Il processo cominciò 11 mesi dopo. Le prove contro Garrett erano la confessione, non firmata, e il fatto che le sue impronte digitali fossero state trovate sulla testiera del letto e sul coltello trovato sotto il letto della vittima. L'imputato affermò di non aver ucciso Suor Benz e aggiunse che sì, era vero che era stato nel convento diverse volte, ma solo perché gli piaceva guardare i dipinti e perché in passato aveva aiutato le suore più volte a spostare dei mobili, ragion per cui le sue impronte avrebbero potuto essere dappertutto nell'edificio. Il suo avvocato dichiarò che il giovane fosse stato preso di mira in ragione della necessità della polizia di trovare in tempi utili un colpevole e che tutto ciò che l'accusa poteva provare era che Johnny fosse stato nella stanza di Suor Benz senza stabilire modi o tempi di tale presenza. L'altra impronta digitale, quella sul coltello del burro, avrebbe potuto giocare addirittura a suo favore, essendo stato dimostrato che non si trattasse dell'arma del delitto. Il più grande problema di Garrett nel processo, però, fu proprio il suo avvocato. C'erano diverse prove a discolpa del giovane che indicavano un altro sospetto. Per esempio, il fatto che dei capelli corti, ricci, neri, di tipo afro, che non appartenevano evidentemente né al ragazzo né alla vittima, erano stati ritrovati nella stanza di Suor Talia. O il fatto che un testimone affermasse di aver visto un uomo di carnagione molto scura che verso la mezzanotte del 31 ottobre venne notato nascondersi tra gli alberi del giardino del convento. Ma il legale di Garrett non presentò in udienza alcuna documentazione in merito. E ci fu qualcos'altro che l'avvocato non fece valere in tribunale. Un caso molto simile. Soli 4 mesi prima dell'omicidio della suora, l'8 luglio 1981, si era verificato un crimine dalle circostanze analoghe. In un quartiere non lontano, difatti, Narnie Cox Bryson, di 77 anni, era stata violentata e strangolata a morte con un cavo telefonico in casa propria. Fino all'apparire sulla scena della straordinaria sensitiva Bubbles, la polizia aveva considerato collegati i due casi. Le vittime si somigliavano molto per età e aspetto fisico e le scene del crimine avevano molti punti in comune. In entrambi i casi l'assassino era entrato attraverso una finestra rotta e aveva abbandonato una maglietta bianca sul posto e infine, in tutti e due i casi, capelli neri, ricci, corti di tipo afro erano stati trovati nella vicinanza dei cadaveri. Ma quando la medium indicò Garrett nell'omicidio Benz, la polizia decise che i due omicidi non fossero collegati ed eliminarono qualunque altro sospettato, compreso un uomo cubano su cui sembrava stessero indagando. Un altro punto che la difesa non riuscì a segnare fu quello della confessione, che oltre a non essere stata firmata, conteneva anche elementi errati, come l'ammissione da parte di Garrett di essere fuggito dalla finestra dalla quale era entrato, quando le prove indicavano chiaramente che l'assassino fosse uscito da un'uscita di sicurezza del convento. Sfortunatamente, il suo avvocato non sollevò nessuna di queste questioni e alla fine la giuria ritenne il giovane colpevole dello stupro e dell'omicidio di Suor Talia Benz e non tenne conto del ritardo mentale né del fatto che il ragazzo fosse minorenne all'epoca dei fatti. Il 15 dicembre 1982, Johnny Frank Garrett fu condannato a morte. La Chiesa Cattolica fu sconvolta dalla sentenza, non volevano assolutamente che Garrett fosse giustiziato. La sua esecuzione, che era stata fissata per il 6 gennaio 1992, circa 10 anni dopo la condanna, venne interrotta dall'allora Papa Giovanni Paolo II, che esortò la governatrice dello Stato del Texas, Ann Richards, a convertire la pena in ergastolo. La Richards decise di prendere tempo e rimandò l'esecuzione di un mese per decidere sul da farsi. Le venne fatto presente che nel 1986, quando Garrett era già nel braccio della morte, un nucleo di psichiatri gli aveva diagnosticato la schizofrenia. Parlava spesso da solo o con persone che non erano presenti o erano addirittura completamente inventate e molte volte dichiarava di parlare con i parenti morti o farneticava in merito al suo essere sulla Terra per salvare niente meno che i nativi americani dall'estinzione. Nell'ultimo periodo, però, si era trattato non più di semplici, chiamiamole così, conversazioni con interlocutori immaginari. Da circa un anno, Garrett stesso era diventato più persone. La stessa squadra di psichiatri che lo aveva esaminato 5 anni prima venne dunque richiamata per pronunciarsi in merito e corresse la diagnosi da schizofrenia a disturbo dissociativo dell'identità. Poco prima della data dell'esecuzione, questi stessi medici contattarono il suo avvocato e gli chiesero di poter valutare il ragazzo di persona, cosa al quale il legale acconsentì, organizzando l'evento. Dopo avergli parlato per qualche ora, gli psichiatri confermarono la loro tesi. Garrett soffriva di personalità multipla. Gli fecero difatti anche domande in merito all'omicidio di Suor Talia e il detenuto rispose che ad uccidere la donna fosse stato Harun Shachman, un uomo che viveva nel suo corpo e che poteva prenderne il possesso. Durante il mese che separava Garrett dall'esecuzione della condanna, il suo legale tentò il tutto per tutto per convincere il Comitato per la Clemenza a ritenere Garrett non responsabile dell'assassinio, commesso da un'altra personalità. Too little too late, si dice in inglese. Troppo poco e troppo tardi. La discussione durò meno di un'ora e la clemenza venne negata. Venne presentato un ultimo appello per salvare la vita di Garrett, che sottolineava ancora una volta la minore età al tempo del crimine e le reali capacità cognitive del condannato, ma non ci fu nulla da fare. Nei giorni immediatamente precedenti l'esecuzione, Garrett scrisse una lettera in cui malediva tutti coloro che erano stati coinvolti nel caso, dicendo che avrebbero dovuto pagare per quello che avevano fatto alla sua famiglia. La missiva includeva i nomi di avvocati, poliziotti, giudici, giornalisti e i loro congiunti, e si concludeva con queste parole: «E poiché so che le mie maledizioni si adempiranno, vado incontro alla morte con uno spirito migliore e un'anima più forte». L'11 febbraio 1992, Johnny Frank Garrett fu portato nella camera dell'esecuzione capitale della prigione di Huntsville. Secondo il Dipartimento di Giustizia Penale del Texas, non pronunciò ultime parole ufficiali, ma la sua famiglia e diversi organi di stampa, tutti presenti all'esecuzione, affermarono che ciò non fosse corretto. Durante la sua ultima dichiarazione, Garrett proclamò la propria innocenza. Disse infine alla sua famiglia che li amava, che era loro grato per come si fossero presi cura di lui, e concluse affermando che il resto del mondo poteva baciargli il culo. Fu dunque giustiziato con un'iniezione letale. Alcune persone credono che la maledizione di Garrett si sia dimostrata efficace, perché furono diverse le persone coinvolte nel suo caso e da lui nominate che incontrarono la tragedia dopo l'esecuzione. Ad esempio, un giurato perse la vita poco dopo cadendo dalle scale, un giornalista perì in un drammatico incidente aereo, un giudice e due agenti di polizia morirono di leucemia, tutti in tempi molto brevi. 13 anni dopo la morte di Garrett, ci fu un'inaspettata svolta. La polizia di Amarillo poteva considerarsi soddisfatta di aver risolto l'omicidio di Suor Thaddea Benz, ma non poteva dire lo stesso per il caso di Narnie Cox Bryson, l'altra anziana uccisa. Ma nel 2005 un uomo sottopose un campione del proprio DNA per un programma di riabilitazione dalla droga, facendo scattare l'allarme del CODIS, che è la più grande banca dati del DNA, creata dall'FBI per cercare di risolvere crimini senza soluzione talvolta da decenni. Il DNA del 55enne Ignacio Pérez Ruda, un rifugiato cubano che viveva ad Amarillo al tempo degli omicidi, corrispondeva di fatti perfettamente a quello ritrovato sulla scena del crimine dove venne uccisa la Bryson. Ruda fu processato e dichiarato colpevole dell'omicidio dell'anziana donna e fu condannato a 45 anni di prigione. La madre di Garrett chiese dunque che anche il DNA trovato sulla scena dell'omicidio di Suor Thaddea venisse testato. Aggiunse che avrebbe esentato la città e la contea da qualunque accusa di esecuzione ingiusta, ma che ritenesse necessario comparare i campioni, quantomeno per ripulire il nome e la reputazione di suo figlio. La città di Amarillo e la contea di Randall risposero alla sua richiesta con un secco rifiuto e con la minaccia di citarla in giudizio per danni d'immagine se fosse andata oltre con la sua causa di ingiusta esecuzione. Johnny Frank Garrett è a tutt'oggi per lo stato del Texas il solo e unico assassino nell'omicidio di Thaddea Benz e il caso è chiuso. La nostra pausa musicale adesso è Death from Above, cantata dai Turbonegro. Il primo caso di disturbo dissociativo dell'identità venne descritto per la prima volta da un medico svizzero nel 1646, ma fu solo dal diffondersi dello spiritismo prima e della psicoterapia poi che il fenomeno venne, seppur in maniera controversa e spesso dubbiosa, preso sempre più in considerazione come una vera e propria patologia psichiatrica, nella stragrande parte dei casi legata a violenze o a gravi lutti subiti nell'infanzia o all'abuso di stupefacenti, fino a essere inserito finalmente nel manuale delle malattie mentali nel 1994. I casi di cronaca che abbiamo narrato questa sera sono solo tre, ma i numeri delle persone affette da questo disturbo di personalità, almeno negli Stati Uniti, è passato nel giro di 30 anni dallo 0,001% all'1,5% della popolazione. Siamo davanti a un'epidemia di personalità multipla o, come direbbe qualcuno, troppa televisione? Vi lascio con questo quesito. Anche per questa sera è terminato il tempo a nostra disposizione sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, la radio libera e ribelle. Io sono Alita e vi do appuntamento a domenica prossima con un nuovo episodio di Quella strana storia. E vi auguro una buona notte, ma mentre aspettate di addormentarvi, non ascoltate troppo quelle vocine nella vostra testa. Potrebbero non appartenere proprio tutte a voi.
Persistence of vision does not come without great sacrifice. Let go of the tangible mass of your mind. It is only an illusion. There is no escape. The soul burns on, everlasting, encapsulated within infinite time. A thousand-year journey at the blink of an eye. Humanity is dust within humility's.
Let go of the tangible mass of your mind. It is only an illusion.